Grazie, grazie al Signore prima di tutto, a voi tutti. È bello avere questa comunione fraterna. Spesso abbiamo alcuni di voi con noi, apricenesi che sono a Villa Cortese, manfredoniani, e quindi mi fa veramente piacere godere insieme la comunione fraterna, ma soprattutto la grazia del Signore, come è stato evidenziato in alcune preghiere. Io questa mattina vorrei condividere con voi un passo che voi conoscete benissimo, l'avete letto tante volte, l'incontro di Gesù con la donna samaritana al pozzo di Giacobbe. Quindi possiamo leggere insieme Giovanni, l'Evangelo di Giovanni al capitolo 4. Leggeremo i primi 30 versetti, una lettura un po' lunga, ma penso che valga la pena leggere questo passo. Evangelo di Giovanni, dal capitolo 4, dal verso 1. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva battezzare più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato al suo figlio Giuseppe. E là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana venne ad attinger l'acqua. Gesù le disse: "Dammi da bere". Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: "Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?" Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva." La donna gli disse: "Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?" Gesù le rispose: "Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna." La donna gli disse: "Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere." Gesù le disse: "Va a chiamare tuo marito e vieni qua." La donna gli rispose: "Non ho marito." "E Gesù, hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità." La donna gli disse: "Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare." Gesù le disse: "Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorerete quel che non conoscete. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi, è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità." La donna gli disse: "Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa." E Gesù le disse: "Sono io che ti parlo." In quel mentre giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che egli parlasse con una donna. Eppure nessuno gli chiese: "Chi cerchi? O perché discorri con lei?" La donna lasciò dunque la sua secchia, se ne andò in città e disse alla gente: "Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo?" E la gente uscì dalla città e andò da lui. Che bella la lettura della parola del Signore. Gesù, durante la sua vita, ha incontrato tante persone, ha incontrato ricchi, poveri, ammalati, lebbrosi, uomini potenti, re, scribi, farisei, sadducei, pescatori. esattori di tasse, eccetera. La lista potrebbe essere veramente lunga. La nostra meditazione di oggi verte su un incontro di Gesù con questa donna, chiamata la donna samaritana. Non conosciamo il suo nome, ma questo è stato un incontro particolare. La vita di questa donna cambiò radicalmente. Abbiamo forse anche noi la stessa possibilità o la stessa opportunità di lasciarci in questo momento cambiare da un incontro con Gesù. Tutti noi sappiamo cosa significa avere sete. Infatti un fratello in una preghiera ha parlato di acqua fresca. Ovvio che riferimento all'acqua spirituale, quell'acqua che il Signore ci dà attraverso la sua parola. Una sete che viene dal profondo del nostro cuore. Una sete di essere soddisfatto nell'anima. Ci sono molti pozzi, o possiamo dire fontane, fontanelle, sparse qua e là. Adesso giusto perché molti di voi sono di Manfredonia, ma magari si ricordano pure dove abitavamo noi, in fondo alla nostra strada c'era una fontana dove papà e mamma, spesso anche da bambino, con due bidoncini da 2 litri, mi mandavano a prendere l'acqua, su e giù, per prendere un po' di acqua per la famiglia. Ci sono molti pozzi o fontane che il mondo offre e che cercano di attirarci per soddisfare dei nostri desideri. Io non conosco tutti voi, non vi vedo neanche tutti, vedo solo alcuni di voi. Forse tu hai sete, ma forse la piccola fontanella a cui ti sei rivolto per placare la tua sete non è stata in grado di soddisfarti appieno. E quindi la parola del Signore oggi vuole darci delle lezioni per noi, in un modo personale. Abbiamo letto che siamo in Samaria e abbiamo anche letto che Gesù doveva passare per la Samaria. In quel tempo, per passare per la Samaria, se voi potete vederlo anche attraverso una cartina geografica, per passare dalla Giudea alla Galilea si doveva passare per forza per la Samaria, sia per posizione geografica, perché si trova proprio al centro delle due regioni. La maggior parte delle persone facevano il giro largo. Come mai? Non scorreva buon sangue tra samaritani e giudei. Quindi la storia ci permette anche di fare delle brevissime considerazioni. Innanzitutto diciamo due cose per ricordarci un po' di fare lezione biblica. Dio proibiva i matrimoni tra i figli di Israele e altri popoli, perché i figli di Israele sarebbero stati allontanati dal Signore per adorare Lui solo. Ci ricordiamo di Sansone? Nonostante era giudice di Israele, avrebbe dovuto essere un esempio per il popolo. Invece si è lasciato trascinare da Dalila, una donna filistea, e le cui conseguenze, sappiamo, sono state tragiche. Sansone morì perché tradito da Dalila. Ci ricordiamo di Salomone, si innamorò della figlia di Faraone, amò, è scritto, molte donne straniere. Nonostante i comandamenti precisi di Dio nei suoi confronti, non andate da loro. Il suo cuore si sviò dal Signore. E le conseguenze furono disastrose. Dopo la sua morte, per aver seminato male, Israele si divise in due regni, il regno del nord e il regno del sud. Geroboamo, figlio di Salomone, regno del nord, introdusse poi ogni sorta di idolatria, come è scritto in Prima Re, capitolo 12. È triste leggere la storia dei re a seguire, da Geroboamo in poi. Re che non si comportarono secondo i comandamenti del Signore, e di loro è scritto uno per uno che fece ciò che è male agli occhi del Signore, così che da Salomone a 250 anni dopo, da questo regno di Salomone, l'idolatria raggiunse l'apice e Israele cadde nelle mani degli Assiri. Dopodiché il popolo, il paese, fu ripopolato appunto da altre nazioni. Come è scritto, presero possesso di Samaria e dimorarono nelle sue città. Ecco qui proprio il sorgere del popolo di Samaria, di cui poi il nome dei Samaritani. Quindi c'è odio tra giudei e samaritani, rancore, che è stato il risultato del peccato causato da Salomone, niente di meno, 1000 anni prima della venuta del Signore Gesù. E poi noi sappiamo la storia, la fine del popolo dei giudei di Israele. Quando i giudei tornarono dall'esilio di Babilonia, ci fu sempre tra di loro un atteggiamento un po' aspro. I giudei li videro sempre come persone di mezzo sangue e corrotti, e perciò che i giudei preferivano fare un giro largo per non passare attraverso un territorio per loro corrotto, perché odiavano i samaritani. Ecco, qui è scritto: Gesù doveva passare per la Samaria. Ma Gesù doveva per forza passare per la Samaria? No, non doveva, secondo l'uso dei giudei di allora. Però questa volta viene detto che Gesù doveva passare per la Samaria, perché Gesù, e vedremo attraverso questo episodio, aveva un compito, una missione da compiere. E abbiamo letto che Gesù era stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Gesù passa per la Samaria, giunse a Sicar, vicino a un podere che Giacobbe aveva dato appunto suo figlio Giuseppe. Ci ricordiamo della storia di Giacobbe ed Esaù. Dopo che i due si riconciliarono, Giacobbe costruì un altare al quale diede nome El Eloe Israel, cioè Dio è il Dio di Israele. E in punto di morte Giacobbe ricorda ai suoi figli che quel pozzo era stato dato a Giuseppe in Genesi capitolo 48. Le ossa di Giuseppe furono sepolte in quel posto. Purtroppo al tempo dei samaritani la loro idolatria aveva soppiantato El Eloe Israel, cioè il Dio è il Dio di Israele. Al versetto 6 abbiamo letto che c'era un pozzo di Giacobbe e Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era l'ora sesta. Era l'ora sesta. Quindi qui c'era un pozzo, il pozzo di Giacobbe. Proprio un riferimento importante che dopo secoli e secoli parlava ancora, perché questo pozzo era lì, e il Signore si sarebbe servito per comunicare a questo pozzo quel messaggio dell'acqua viva. I discepoli, Gesù e i discepoli, avevano camminato per diverse ore, forse più di 6 ore, e c'era infatti un'usanza allora di partire proprio all'alba, quando dovevano intraprendere un viaggio lungo. L'evangelista Giovanni non dimentica di riportare questa frase, che Gesù era stanco del cammino, perché questo riporta alla nostra mente l'umanità di Cristo. Infatti l'Evangelo di Giovanni inizia il suo prologo mettendo in evidenza la deità di Cristo, Gesù che è il Logos, la parola, il Dio incarnato, ma qui ci parla del fatto che egli è nello stesso tempo uomo. Il Signore è venuto dove noi eravamo. Gesù si è messo in cammino dal cielo ed è venuto su questa terra per portare agli uomini che cosa? Il dono di Dio, per portare loro l'acqua viva che può dissetare i loro cuori. E nel venire in questo mondo ha preso forma umana. Ecco, proprio nel momento in cui Gesù, il Signore, siede presso questo pozzo di Giacobbe, arriva questa donna, la donna samaritana, per attingere l'acqua dal pozzo. Solitamente quando due, anche sconosciuti, si incontrano in un posto dove non c'è gente o non c'è tanta gente, anche se non si conoscono, per educazione uno dice buongiorno, come ti chiami? C'è possibilità di avere un sorso di acqua? Vengo da tanto lontano e non ho un recipiente per calarlo nel pozzo e prendere un po' di acqua. Niente di tutto questo. Gesù va direttamente e dice a questa donna: dammi da bere. Voi vi ricordate il primo miracolo che Gesù compì? Fu proprio alle nozze di Cana. In quella festa venne a mancare il vino, c'erano dei recipienti e Gesù disse loro di riempire quei recipienti ed essi li riempirono fino all'orlo. Vi ricordate quando una folla e più volte, almeno due volte, è scritto nella parola, di 5.000 uomini, più donne, più bambini furono sfamati attraverso la moltiplicazione dei pani? Bene. Qui Gesù era al pozzo, poteva dissetarsi, non gli mancava a lui di compiere questo miracolo di bere, anche se non aveva recipienti. Ma Gesù poteva dissetarsi sicuramente. E vi ricordate che c'è stata un'altra occasione, quando i discepoli pescarono tutta la notte ma non presero niente, al suo comando rigettarono le reti e presero 153 grossi pesci. Gesù dice alla donna, ho sete, dammi da bere. E un'altra occasione dove Gesù chiese da bere era mentre era sulla croce, ebbe sete. Anche allora fu verso mezzogiorno, l'ora sesta, così come in questo momento. Gesù dice, ho sete. E cosa portarono da bere a Gesù? L'acqua o l'aceto? Ci si può dissetare con l'aceto? Assolutamente no. La donna si meraviglia della richiesta di Gesù. Anche lei non dice buongiorno. Ma lei che ci fa qui? Sa che non potrebbe venire in questo posto, soprattutto perché sei giudeo e non può assolutamente chiedere da bere a me che sono una samaritana. È scritto che i giudei non hanno relazione con i samaritani, l'abbiamo letto a versetto 9, proprio per i motivi che abbiamo detto prima. E Gesù riprende il dialogo con questa donna e dice, se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere? Tu stessa gliele daresti, gli avresti chiesto, ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Se tu conoscessi il dono di Dio. Chiedo a tutti quanti voi che siete in ascolto, avete tutti conosciuto questo dono di Dio? Che parole meravigliose! Che parole profonde quelle del Signore Gesù. Se tu conoscessi il dono di Dio, conosceresti me, dice Gesù. Non a caso tutto questo avviene proprio a questo pozzo di Giacobbe. Questo pozzo fu di vitale importanza per la sopravvivenza di Giacobbe e per tutta la sua famiglia. Infatti, questo pozzo si trova a Sicar. E se voi fate una vostra personale ricerca, questo nome, questa città il cui nome è Sicar, significa dono. Vuol dire che quel pozzo, Gesù era il dono di Dio, venuto per portare il dono di Dio, l'acqua che rigenera vita, quanti la bevono. Ora Gesù vuole far comprendere alla donna samaritana chi è il vero dono. E dice, se tu conoscessi il dono di Dio. E la donna replica e dice, Signore, ma tu non hai nulla per attingere. E il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e con il suo bestiame. Non c'è dubbio che il Signore Gesù avesse veramente sete. Egli aveva realmente bisogno di bere. Aveva camminato per più di 6 ore sotto il sole cocente, ma aveva una missione da compiere. Qualcosa più importante della sete, parlare con la donna di cose di valore più alte, di valore spirituale. E versetto 13, chiunque beve di quest'acqua, disse Gesù, avrà di nuovo sete. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete. L'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce vita eterna. E la donna disse, Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere. Nel questo dialogo con la donna, Gesù vuole spiegare che è e che cos'è questo dono. E Gesù dice, guarda, quest'acqua che tu prendi dal pozzo non ti può dissetare per sempre, ma la mia acqua disseterà la tua sete più profonda. Quest'acqua diventerà una fonte d'acqua viva che scaturisce in vita eterna. Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre? Sì, lo sono. Io sono più grande di Giacobbe, sono più grande di Abramo, di Isacco. Quello che ho io ho da offrire è molto più grande di quello che questi patriarchi vi hanno dato. Chi non vorrebbe un'acqua del genere? E questa donna rimase a bocca aperta. Tutti i giorni doveva andare al pozzo per attingere dell'acqua. E le parole di Gesù in qualche modo sono state interpretate nel senso che finalmente non verrò più ad attingere l'acqua in questo pozzo. Potrò dedicarmi più tempo alla famiglia. Potrò fare di più i servizi in casa. Potrò stare di più con mio marito, o possiamo dire meglio, con i miei amanti. Signore, dammi di quest'acqua, affinché io non abbia più sete e non venga fin qui ad attingere. La donna crede di aver capito, ma non ha capito. Gesù vuole dare un'acqua completamente diversa. Ma attenzione a questo punto che diventa importante per tutti quanti noi. Prima che Gesù potesse dare l'acqua viva, la doveva aiutare a capire cosa fosse il dono, o meglio, chi era il dono, e aiutarla a capire qual era la sua, della donna, condizione di peccatrice, di donna peccatrice. Molte persone sono come la donna samaritana, essi cercano di bere a tante fontane o fontanelle per dissetare la loro sete, sperimentano delusione su delusione. Pensano di appagare la loro sete nella religione, nella politica, altri nelle proprie ricchezze, accumulando come se dovessero portare nell'aldilà i propri tesori accumulati, altri nell'alcol, nella droga, nel fumo, nel sesso, in tante dipendenze, ma hanno sempre sete, sete, sete. Sono sempre insoddisfatti, muoiono di sete e continuano ad attingere acqua a fontanelle. Gesù ha detto: chiunque beve di quest'acqua avrà sempre sete, avrà sete di nuovo e di nuovo ancora. Cari che siete qui in ascolto, c'è un'acqua diversa che Gesù e solo Gesù può dare e può dissetare completamente. Un vero appagamento che si trova solo in Gesù Cristo. Tante cose soddisfano per un breve periodo la vita degli uomini, ma sono passeggere, sono superficiali. Solo Cristo può darti l'acqua che disseta. Chiunque beve di quest'acqua che io gli darò, ha detto Gesù, non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. La donna doveva capire il dono. E per capire il dono, Gesù doveva mettere il dito nella piaga per farci comprendere, per farle comprendere la sua natura peccaminosa. E Gesù a questo punto dice: va a chiamare tuo marito. E la donna dice: ma io non sono sposata, non ho marito. Ma il Signore nulla è nascosto. Gesù tocca la vita passata e la vita presente di questa donna. Certo, ha detto Gesù, no? Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Vediamo che Gesù non passa oltre, cari nella grazia. Gesù non passa oltre. Se non risolviamo, e la donna samaritana non risolveva questo problema, Gesù non poteva mai andare oltre. E Gesù mette il dito nella piaga, come si suol dire. La donna doveva capire il dono, ma doveva capire anche il suo stato di donna peccatrice. Vedete, la salvezza, la nuova nascita, cioè quella spirituale, deve necessariamente tener conto del problema del peccato, che siamo dei peccatori e che nessuno è giusto. Gesù ha detto: non chiunque dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Oggi sembra che le conversioni siano conversioni senza confessione dei propri peccati. Non è possibile, non si può andare oltre. Il ravvedimento porta a confessare il proprio peccato e porta l'uomo peccatore a fare inversione di rotta. Molti credenti non sanno che cos'è il ravvedimento. Non sanno che cos'è la conversione, non sanno che cos'è la consacrazione, non sanno che cos'è la santificazione. Pensano che frequentare una chiesa sia la soluzione ai loro problemi spirituali, ma non è così. Gesù potrebbe dire a ciascuno di noi in questo momento: va a chiamare tuo marito. E tu puoi rispondere alla stessa maniera: non ho marito. Quante volte pensiamo o facciamo ciò che non corrisponde alla volontà di Dio? Questo si chiama peccato. E quando il Signore ce lo fa capire, noi troviamo tante giustificazioni. Cosa c'è che non va nella tua vita spirituale? Perché magari ti sei allontanato da Dio? Perché non stai facendo la volontà di Dio nella tua vita in questo momento? Va a chiamare tuo marito. Sta a indicare di riconoscere il proprio peccato e di confessarlo al Signore. Gesù, il profeta, era riuscito a vedere le parti più buie, più intime di questa donna. Lui stava dicendo alla donna samaritana: donna, stai cercando qualcosa che non riesci a trovare. Per dissetare la tua sete attraverso il matrimonio, e poi il divorzio, poi un secondo matrimonio, poi un terzo, poi un quarto, poi un quinto, e poi la convivenza con un altro uomo, il sesto uomo. Hai riposto la tua sete negli uomini, uno dopo l'altro, ma resterai sempre, sempre assetata. Quella fontana, per la samaritana, non poteva placare la sua sete, e lo stesso è per noi. Non può darti dell'acqua viva, non può placare la tua sete, non può darti o può darti solo vergogna e dolore. Ma quest'acqua viva che è Gesù, che il Figlio di Dio ha da offrire, può placare, sì, quella sete più profonda del tuo cuore. Perciò Gesù ha detto: se tu conoscessi il dono di Dio, e chi è che ti dice dammi da bere? Tu stesso gliel'avresti chiesto. Vedete, l'acqua che Gesù dona guarisce le tue ferite, qualsiasi esse fossero. E mentre Gesù iniziava a rivelare alla donna il significato di quest'acqua viva, lui ha toccato quello che c'era al centro, nel cuore di questa donna. Questa donna per anni si era portata con sé la vergogna. Ogni giorno andava al pozzo, e non andava la mattina presto. Andava all'ora calda del giorno per dissetarsi. Ogni giorno faceva quel viaggio nell'ora più calda, quando nessuno usciva da casa. Perché? Perché non voleva incontrare le altre donne, che magari la reputavano una prostituta, quindi una ruba mariti. Eccola ora davanti a un profeta che le ha detto tutto quello che stava facendo. E riconosce il Signore Gesù un profeta. E più avanti, come il Cristo, al versetto 29, quindi versetto 19 e 29, Gesù legge nel profondo di questa, nel cuore di questa donna. Egli non è solo Gesù uomo, ma anche Gesù Dio, l'onnisciente Dio. Egli sa e conosce la vita di questa donna, sa tutto di questa donna. Questa donna ha riconosciuto che Gesù, quest'uomo, era un profeta. Questo dono dell'acqua che poteva dissetare la sua sete più profonda, la sete più profonda della samaritana, poteva farlo solo se prima era capace di guarire le ferite del peccato di questa donna. Nella nostra assemblea ci sono diversi infermieri, non lo so se da voi, penso anche da voi, eh? Quando qualcuno cade, si fa male, loro devono intervenire per lavare le ferite, per togliere tutti quei corpi estranei. Fa male, è vero che fa male, ma loro lo devono fare per il nostro bene. Se tu fossi al posto della samaritana, cosa direbbe Gesù di te o di me? Alla donna disse: va a chiamare tuo marito. Cosa direbbe a noi, a ciascuno di noi? Quali cose hai nascosto nel tuo cuore che Gesù metterebbe o vorrebbe mettere in luce? Quale sarebbe la cosa che ti farebbe vergognare? Cosa non vorresti mai che gli altri sappiano di te, di cosa c'è nella tua vita? Solo Gesù può lavare le tue ferite. Lui può curare le tue ferite. Fa male, ma lui solo può farlo. A contatto con Gesù le vite cambiano e cambiano radicalmente. La luce entra nei loro cuori e si eleva poi un desiderio di lode, un desiderio di adorazione. E la donna disse al versetto 19 fino al versetto 20, vogliamo rileggere questi versetti, qui Gesù al versetto 20, i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Gesù disse, donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, poiché il Padre cerca tali adoratori in spirito e in verità. Il cuore di questa donna fu toccato profondamente. Ha capito in questo momento che non c'è più bisogno di andare a Cherizim per adorare il Signore. I samaritani credevano nel Pentateuco, non avevano le altre parti delle scritture, ma proprio per opporsi ai giudei che andavano al Tempio di Gerusalemme, essi avevano il Tempio sul monte Cherizim, confinante appunto con il fiume Giordano. Il Signore fa capire il vero senso dell'adorazione, che non quello di andare necessariamente in luogo sacro al Tempio di Cherizim o al Tempio di Gerusalemme. La vera adorazione in spirito e verità. E Gesù ha chiarito, né su questo monte, né a Gerusalemme adorerete il Padre. I veri adoratori adoreranno in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Il nostro Padre Celeste sta cercando ancora oggi tali adoratori, cioè coloro che desiderano avere una relazione continua con il Signore. E l'autore agli Ebrei ci ricorda, per mezzo di Gesù Cristo, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. L'ora viene, ha detto Gesù, anzi è già venuta. Di quale ora sta parlando Gesù? Sta parlando della sua ora sulla croce. L'ora è già venuta. Il Signore Gesù ha dato la sua vita sulla croce per noi e noi siamo chiamati ad adorarlo in spirito e verità, cioè nella giusta relazione con Dio. Dio vero, Dio unico, Dio trino nello stesso tempo, verso colui che ha detto io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io so che il Messia, ha detto la donna, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. E Gesù disse, sono io che ti parlo. Solo Gesù può pronunciare quelle parole meravigliose, queste parole meravigliose di rivelazione, che è la rivelazione di Dio a Mosè in Esodo 3,14, quando Dio disse, io sono colui che sono. Io sono l'Alfa e l'Omega, io sono il primo e l'ultimo. Io sono l'unico Dio e al di fuori di me non c'è Dio. Io sono l'Emanuele. Io sono il Logos, la parola. Io sono. Gesù doveva passare dunque per la Samaria quel giorno? Sì, doveva passare per la Samaria quel giorno. Non conosco tutti voi. Gesù sta passando in mezzo a noi in questo momento. La Samaria è qui in mezzo a noi, cari fratelli e sorelle. Egli è al tuo fianco e vuole offrirti da bere. Se tu conoscessi il dono di Dio, è colui che ti dice dammi da bere. L'acqua che io gli darò diventerà in lui fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Lui sa cosa significa avere sete, perché sulla croce stava pagando il prezzo del tuo peccato e stava pensando proprio a te in quel momento in cui disse ho sete. Il discepolo che Gesù amava ascoltò queste parole e gli ritornarono alla mente mentre scriveva questo Evangelo, l'Evangelo di Giovanni. E di lui, di Gesù, aveva profetizzato anche il profeta Isaia. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Anche in Apocalisse 22:17 lo Spirito Santo e la sposa rivolgono un invito a tutte le persone. Chi ha sete venga, chi vuole prenda il dono dell'acqua della vita. Cari nella grazia, che privilegio sapere del dono meraviglioso che abbiamo in Cristo Gesù, mentre quelli che non hanno ricevuto il Signore sono nel tormento e nella disperazione più totale. Non solo mentre sono in questa terra, ma anche quando lasceranno questa terra, coloro che non hanno risposto all'invito del Signore continuano ad avere sete. Vi ricordate la storia del ricco? Chiese una goccia di acqua per rinfrescarsi la lingua e per tutta la sua vita ha attinto acqua a tante fontane o fontanelle, idolatria, ricchezze, donne, ora è nel tormento eterno. Una goccia d'acqua per rinfrescarsi la lingua. Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Mi avvio alla conclusione. Come per la donna samaritana, Dio desidera fare grazia. Grazia non meritata da nessuno di noi, come abbiamo cantato all'inizio di questo culto. La grazia viene offerta a tutti, alla donna samaritana, agli scribi, ai farisei, ai peccatori, ai due ladroni sulla croce, al centurione che lo ha inchiodato sulla croce. Qualsiasi sia la tua condizione, Dio vuole farti grazia. La grazia viene offerta a te ora, perché l'Iddio è il Dio di ogni grazia. Da quale fontanella stai attingendo dell'acqua? Dove ti trovi in questo momento? Gesù ti dice: se tu conoscessi il dono di Dio, e che chi è che ti dice dammi da bere? Gesù dice ancora: venite a me, voi tutti che siete affaticati, travagliati ed oppressi, e io vi darò riposo. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi beve l'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. E a questo punto la donna cosa fa? Lascia la sua secchia. Se ne andò in città e vai tra quella gente di cui lei si vergognava e va proprio in mezzo a loro e dice a loro: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quel che ho fatto. Non potrebbe essere lui il Cristo? La donna samaritana lasciò la sua secchia e corse in città per testimoniare di Gesù. I discepoli di Gesù lasciarono le loro barche e seguirono Gesù. E noi? Noi siamo chiamati a seguire il nostro Maestro, ad essere tuoi testimoni in un mondo di tenebre, per essere luce in un mondo corrotto, per essere sale in un mondo che ha bisogno di vedere veri discepoli che seguono il Maestro. Al versetto 39 e 41 è scritto che molti samaritani di quella città credettero in lui, a motivo della testimonianza resa da quella donna, di quella peccatrice. Egli mi ha detto tutto quello che ho fatto. Quando dunque i samaritani andarono da lui, lo pregarono di trattenersi da loro. Ed egli si trattenne là 2 giorni. E molti di più credettero a motivo della sua parola. E dicevano alla donna: non è a motivo di quello che tu ci hai detto che crediamo, perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi veramente è il Salvatore del mondo. Come il Signore ha trasformato il cuore di questa donna. Il Signore ha trasformato il cuore di quelle donne che odiavano questa donna, perché forse è una ruba mariti. Cari nella grazia, Dio vuole fare grazia. Dio vuole servirsi di ciascuno di noi. È bella la testimonianza di questa donna. Un cuore trasformato. Venite a vedere colui che ha detto tutto quello che ho fatto. Colui che conosce il mio cuore, colui che conosce il profondo del mio cuore, che conosce i miei pensieri. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù vuole manifestarsi al mondo attraverso di noi, attraverso ciascuno di noi ora. Quando Dio ha voluto manifestarsi al mondo, ha rivestito un corpo di carne e ora il Signore è tornato nella gloria. Egli vuole manifestarsi attraverso di noi, per mezzo della nostra vita, una vita di consacrazione, una vita di santificazione. Egli vuole guardare attraverso i nostri occhi, vuole parlare attraverso la nostra lingua, vuole amare attraverso i nostri cuori, vuole servire attraverso le nostre mani e vuole andare di luogo in luogo per annunziare l'Evangelo, la buona novella, attraverso ciascuno di noi. Che l'esperienza di questa donna con Gesù sia stata la nostra esperienza e sia forse l'esperienza di qualcuno che è qui, che non ha dato ancora il cuore al Signore Gesù. Dio, Gesù, vuole trasformare il tuo cuore, vuole trasformare la tua vita, vuole darti quell'acqua viva, quell'acqua fresca, come ha pregato qualcuno, quell'acqua che trasforma il nostro cuore, quell'acqua che ci rende uomini, donne, capaci di ritornare laddove ci vergogniamo di andare e testimoniare del Signore Gesù. Che il Signore benedica la sua parola nel cuore di ciascuno di noi. Amen.